State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Si è conclusa venerdì scorso, 21 novembre, la 30ª edizione della Conference of the Parties of the UNFCCC, più conosciuta come COP30. I risultati della conferenza internazionale che le Nazioni Unite tengono ogni anno per discutere i cambiamenti climatici hanno deluso chi desiderava un intervento deciso e decisivo sulla crisi ambientale. Il contesto internazionale sembra cambiato molto nei 10 anni che sono passati dall'accordo di Parigi, che nel 2015 aveva davvero saputo convogliare l'impegno di tutto il mondo nella battaglia contro il riscaldamento globale. Quali sono quindi i risultati pratici più importanti e con quali ambizioni ci si rivolge ora alla conferenza dell'anno prossimo, che nonostante le pressioni australiane non si terrà qui da un under, ma in Turchia? Ne parliamo oggi con la fisica ambientale e giornalista Marta Abba. Buonasera Marta e benvenuta qui su SBS.
Buonasera, ciao a tutti.
Partiamo quindi dalla fine, provando a evitare per il momento il disfattismo. Quali sono le decisioni più importanti a cui si è arrivati alla conclusione dei lavori della COP30, a partire dalla triplicazione dei fondi per l'adattamento e l'impegno per quello che è stato definito JTM, il Just Transition Mechanism? Ci vuoi spiegare?
Certo, allora condivido, non partiamo dal disfattismo, perché qualcosa abbiamo portato a casa. E comunque io, secondo me, anche il fatto che ci si riunisca una volta all'anno per parlare di clima, anche tra paesi che solitamente non si parlano, è già un risultato. Poi chiaro che possono uscire cose buone o meno, ma già il mettersi a parlare, provare, mi sembra una cosa da apprezzare e non scontata di questi tempi. Allora, giusta transizione, quindi Just Transition. Just Transition è stata sicuramente al centro e una delle richieste più pressanti della COP30, perché appunto deve essere just e just continua a non essere. Sono stati fatti dei passi avanti, soprattutto c'è un rafforzamento del linguaggio, che non è, diciamo, un particolare, un dettaglio. Il linguaggio soprattutto di questo tipo di testi è molto importante, può davvero aprire o chiudere delle opportunità, e in questo caso il linguaggio è stato molto più dettagliato sui diritti umani, la partecipazione e il lavoro dignitoso, e questo vuol dire che in un certo senso forza i paesi a fare dei passi avanti in tal senso. Poi è stato creato un meccanismo di giusta transizione e sono state decise, imposte la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, assistenza tecnica e capacity building, quindi per cercare di non fare una just transition per magia. Cioè prima c'era questa just transition che sembra un po' il mito, ma non si capiva come ci si voleva arrivare. Adesso si cominciano a vedere degli strumenti concreti e si cominciano a imporre, a chiedere perentoriamente degli strumenti concreti per davvero renderla giusta. E non aspettare che lo diventi così da un giorno all'altro senza che nessuno faccia nessuno sforzo. E poi dal punto di vista della mitigazione sono stati fatti dei passi anche lì c'è stata un po' di delusione sicuramente, perché questa doveva essere la COP finalmente dopo tanti di adattamento, e invece sulla mitigazione ci si aspettava, diciamo, un colpo da maestro, quindi un piano molto dettagliato per uscire dai fossil fuel, e invece ci rimaniamo dentro. Sicuramente rispetto ad altre COP è stato posto maggiore accento sulla mitigazione.
Anche parliamo proprio di quell'appello lanciato da tanti paesi, circa una novantina, affinché si abbandoni completamente l'uso dei combustibili fossili, ovvero carbone, petrolio e gas. Intanto diciamo che tra questi paesi ce ne sono tanti di quelli europei, ma non c'è l'Italia e non c'è nemmeno l'Australia. Com'è finito questo appello?
Ecco, l'appello è finito in niente, cioè niente. Si incoraggia naturalmente l'abbandono, ma non è stata fatta una roadmap molto chiara per uscire, per cui chiaramente quando non si fissa un percorso, non si fissano dei punti di uscita, non si fissano dei standard, si ha un po' ci auguriamo di uscire prima o poi, quindi chiaramente è stata un po' una delusione da parte di coloro che l'hanno chiesto. C'era anche, diciamo, molta società civile che lo chiedeva insistentemente, quest'anno ancora di più, data anche la location, forse che incoraggiava una richiesta di questo tipo più delle precedenti, però questa roadmap famosa che tutti, insomma, hanno chiesto, tutti coloro che la chiedevano hanno insistito fino alla fine, non c'è stata, e questa è stata vista come una delusione. È stata la cosa che è uscita per prima, perché è stato un po' quello che uno dice, cavolo, poteva essere la volta buona e non ce l'abbiamo fatta, però ecco, non voglio che questo non raggiungimento, non decisione della roadmap sia poi trasformi la COP30 in un disastro generale, perché non lo è stato.
Noi siamo in collegamento con la fisica ambientale e giornalista Marta Abba, parliamo appunto di COP30, edizione della COP di quest'anno, ha sottolineato il ruolo delle popolazioni indigene nella gestione dell'ambiente. Mai così tanti delegati delle popolazioni indigene hanno partecipato ai lavori, ne ha parlato anche il presidente brasiliano Lula da Silva nel suo discorso di apertura, ma abbiamo visto anche le proteste di chi proprio tra i popoli indigeni chiedeva di essere ascoltato maggiormente. Quindi ti chiedo com'è andata la COP di Belém sotto questo aspetto.
Sicuramente la presenza è stata ampia e non solo, diciamo, per vicinanza, fammi dire, anche perché le popolazioni indigene sono in tutto il mondo, ma è stato fatto avanti anche sul fatto che hanno potuto non solo protestare da fuori o dalle stanze comunque dedicate, fammi dire, che è bruttissimo, ma così era, sono state un po' più coinvolte. Sicuramente non quanto si dovrebbe. Però ci sono stati anche dei riconoscimenti, per esempio, di terreni indigeni, sono stati riconosciuti 10 aree indigene, oltre alle 11 precedenti di questo governo brasiliano, e diciamo che è molto significativo perché nei 4 anni precedenti, con l'altro presidente, non era stata riconosciuta nessuna. Quindi queste 21 in 2 anni da parte del Brasile, che ospita la COP quest'anno, e farlo durante questi giorni è stato sicuramente un segnale forte che il Brasile ha voluto dare, della serie imitatemi. E poi sicuramente c'era maggior dialogo e c'era, fammi dire, io quando ho assistito alle altre COP c'era davvero uno scontro, una protesta e un decido io. Quest'anno c'è stato un po' più di integrazione. E un'altra cosa molto importante che secondo me ha messo in primo piano gli indigeni di tutto il mondo sono state le nature-based solutions, cioè le soluzioni basate sulla natura. Quelle vere, quelle autentiche, quelle misurabili e quelle insomma che vengono dal basso sono di origine indigena, delle popolazioni locali che vivono nell'ambiente e sanno come trattarlo bene e rigenerarlo. E sono state più presenti degli altri anni, quindi di conseguenza hanno dato più luce e più protagonismo anche agli indigeni. Si possono fare sicuramente dei passi avanti, però quest'anno è stato notato un miglioramento da questo punto di vista.
Si è parlato moltissimo anche del fatto che gli Stati Uniti non hanno partecipato ai lavori della COP30. Quali conseguenze ha avuto questa assenza?
Allora, sicuramente ha un po' di, diciamo che dà un po' la scusa a tanti che non hanno tanta voglia di essere attivi e propositivi, di dire ma tanto se non siamo tutti qua. E uno degli attori più pesanti, fammi dire, no, da ogni punto di vista, non c'è. Cosa ci sediamo qua a fare? Quindi questo è sicuramente psicologicamente uno scoglio che ha creato, però devo dire che non è stato un gancio per non fare dei passi avanti. C'erano dei delegati, c'erano dei rappresentanti, io ho assistito anche diverse conferenze stampa che hanno cercato di difendere la lotta contro la crisi climatica dicendo appunto che comunque i singoli stati la fanno, ci credono, stanno investendo, stanno continuando a investire. La mia impressione è stata che dicessero fuori dai denti anche abbastanza, nonostante il presidente che c'è, i singoli stati prendono delle decisioni anche costruttive da questo punto di vista. Però sicuramente dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di decisioni generali, questo è una cosa che ha pesato e continuerà a pesare, perché se la sua uscita dall'accordo sicuramente indebolisce tutti i progetti e le attività che vengono fatte. Per esempio anche solo prendi le foreste, se praticamente la metà delle foreste che andrebbero protette sono in paesi che non hanno condiviso questo accordo, tra cui gli Stati Uniti, è chiaro che la cosa non ha tanto senso.
In conclusione, Marta, guardiamo all'anno prossimo. Cosa rimane ancora da fare? Quali sono le priorità? Cosa ci sarà quindi in agenda la COP31 in Turchia?
Allora, sarà a Antalya e ci sarà la presidenza australiana, quindi sicuramente una sfida che ci troviamo ad assistere, a cui ci troviamo ad assistere, sarà questa gestione ibrida, non so come chiamarla, insomma questa è un po' una prima volta che vediamo come va, magari sarà un esperimento meraviglioso e lo ripeteremo per sempre, ma sicuramente sarà una sfida inedita che non si può sottovalutare, non tanto per la logistica in sé, ma degli equilibri logistici e geopolitici che poi vanno gestiti di conseguenza. E partiamo con un scontento degli stati del Pacifico che contavano molto sull'avere una COP31 lì vicino, proprio perché avrebbero potuto far sentire meglio le proprie rivendicazioni, e invece così non è stato, e questo si parte già quindi un po' in salita. E un punto che sarà importante secondo me sarà la finanza, ancora sì, ce la trainiamo dietro, ma anche questa volta alla COP30 non sono stati decisi degli obiettivi che hanno soddisfatto, non sono stati fatti passi avanti grandi su questo rispetto alla COP29. E quindi questo obiettivo si eredita di COP in COP finché non faremo davvero quello che è necessario fare, ovvero dare un supporto finanziario che sia credibile e realmente utile ai paesi in via di sviluppo per allinearsi agli obiettivi. Quindi questo io penso che sarà, insomma, la sfida maggiore. E poi la Just Transition che ci trainiamo dietro e che speriamo di portare avanti. La roadmap, vista la location, non lo so, vediamo, però rimangono queste, penso, le sfide maggiori.
E noi ringraziamo per oggi Marta Ba. Marta, buon lavoro e alla prossima.
Grazie, grazie a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.